Buongiorno e benvenuti al sesto capitolo del manuale di bioetica. Il sesto capitolo è intitolato La procreazione medicalmente assistita. In questo primo audio parleremo di procreazione e di fecondazione, mentre nel secondo audio illustreremo la legge 40-2000. Ma vorrei incominciare con una introduzione. San Giovanni XXIII, nell'enciclica Mater Magistra, sosteneva che la trasmissione della vita umana fu affidata dalla natura ad un atto personale e cosciente, e come tale soggetto alle leggi di Dio che sono immutabili e inviolabili. E San Giovanni Paolo II ribadì nella familiari consorzio che la fecondità è il frutto e il segno dell'amore coniugale, la testimonianza viva della piena donazione reciproca degli sposi. E questo atto è l'intima unione d'amore degli sposi che donandosi totalmente si aprono alla vita diventando dei procreatori, chiamati ad agire in sintonia con il progetto divino. Pertanto, l'azione procreatrice che è insita nella sessualità umana non ammette l'interferenza di estranei nel rapporto della coppia, perché questa interferenza di estranei renderebbero l'atto incompleto, spersonalizzato e disumanizzato. L'atto della coppia coinvolge la totalità dell'essere dei coniugi, cioè coinvolge il cuore, il corpo, la psiche e lo spirito in una reciproca donazione, mostrando così l'altissima dignità della persona del figlio. Dunque, per la dottrina cattolica, la responsabilità procreativa si esprime come inscindibile unità dei due significati dell'atto coniugale, il significato unitivo e il significato procreativo. Ma oggi il rapporto tra sessualità e procreazione, tra dimensione fisica, psichica e affettiva e il totale e reciproco dono degli sposi, a volte questo rapporto è annullato dall'intervento della tecnica medica, che permette la procreazione umana fuori dal processo naturale di amore mediante la fecondazione artificiale intracorporea ed extracorporea. Per quanto riguarda la fecondazione intracorporea, abbiamo due tecniche: l'inseminazione artificiale, che può essere intracervicale, intraperitoneale, intratubarica, intrauterina, oppure l'altra tecnica è la gamete intrafallopian transfert, cioè la fecondazione artificiale omologa con trasferimento dei gameti. Per quanto riguarda invece la fecondazione extracorporea, abbiamo la fecondazione in vitro, comunemente denominata FIVET, o l'iniezione dello spermatozoo dentro l'oocita. Esaminiamo queste tecniche più approfonditamente. Partiamo dalla fecondazione intracorporea. La fecondazione avviene nelle vie genitali femminili dopo aver introdotto artificialmente nel canale cervicale della donna il seme maschile. È omologa quando si avvale del seme del coniuge, è eterologa quando il seme è di donatore esterno alla coppia. Possiamo affermare che la fecondazione intracorporea omologa è la pratica meno problematica, sia a livello etico che a livello giuridico, essendoci una perfetta identità fra genitori genetici e genitori giuridico-sociali. Però il bioeticista cardinale Sgreccia invita a utilizzarla con cautela e soprattutto scrive: deve trattarsi di un aiuto terapeutico e integrativo a far sì che l'atto coniugale in sé completo in tutte le sue componenti, fisiche, psichiche e spirituali, possa avere effetto procreativo. Dunque, il mezzo tecnico non deve risultare sostitutivo dell'atto coniugale, ma unicamente facilitativo. Nella modalità eterologa, invece, è presente un terzo soggetto, il donatore del seme o la donatrice dell'ovulo. E questo implica problemi sia a livello etico che a livello giuridico. Questa presenza costituisce una violazione dell'unità coniugale e anche una alterazione del rapporto figlio-genitore, con probabili ripercussioni anche nella famiglia. Osservava a questo proposito lo psichiatra e sessuologo Pasini: per le donne il rischio ricorrente è quello di sentirsi deluse dal proprio partner, che viene squalificato dalla maggior potenza del donatore, o anche di sentire inconsciamente di tradire il partner, coltivando così al tempo stesso sentimenti di aggressione e di colpa nei suoi confronti. E continua Pasini: non meno difficile è la situazione dell'uomo, per il quale l'accettazione della tecnica eterologa da donatore suppone la definitiva accettazione della propria sterilità. Anche a livello giuridico si pongono degli interrogativi. Esempio, quale sarà il rapporto dei nati rispetto al donatore? Quali vincoli si pongono sull'anonimato di questo? In Inghilterra, ad esempio, alcune madri sollecitarono cospicui risarcimenti per il trasferimento di difetti genetici dal donatore al figlio. E per il magistero della Chiesa, l'inseminazione artificiale eterologa lede i diritti del figlio, lo priva della relazione filiale con le sue origini parentali e può ostacolare la maturazione della sua identità personale. La fecondazione extracorporea. Nella fecondazione extracorporea, comunemente denominata in vitro, con trasferimento dell'embrione, l'incontro tra l'ovulo femminile e lo spermatozoo maschile è provocato all'esterno dell'apparato genitale femminile. L'embrione è poi introdotto nel corpo della donna. La prima bambina nata con questa tecnica fu Louise Brown nel 1977. La fecondazione extracorporea, metodica molto onerosa per la donna sia a livello di sforzi che a livello di costi, si scontra con speranze e illusioni e pone varie problematiche sia etiche che fisiche. E anche i risultati sono carenti. Il prelievo ovocitario ha circa il 95% di riuscita, la fecondazione degli ovuli è tra il 65 e l'80%, ma solo il 15-20% giunge al termine della gravidanza. Vediamo dunque le problematiche. La prima è la separazione dell'atto unitivo da quello procreativo, e afferma a questo proposito la Donum Vitae. L'origine di una persona umana è in realtà il risultato di una donazione. Il concepito dovrà essere il frutto dell'amore dei suoi genitori. Non può essere voluto né concepito come il prodotto di un intervento di tecniche mediche e biologiche, perché ciò equivarrebbe a ridurlo a diventare oggetto di una tecnologia scientifica. Nessuno può sottoporre la venuta al mondo di un bambino a delle condizioni di efficienza tecnica valutabili secondo i parametri di controllo e di dominio. Di conseguenza, continua sempre la Donum Vitae, la procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione proprio quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi. Una seconda problematica. La molteplice perdita, cioè morte, di embrioni, che giunge anche al 90% di quelli trasferiti nella donna. E questi non sono aborti spontanei, ma aborti volontari. Sostiene la Donum Vitae. È già stato ricordato come nelle circostanze in cui è abitualmente praticata la FIVET implichi la distruzione di esseri umani, fatto questo che è contro la dottrina già richiamata sulla illiceità dell'aborto. Una terza problematica. I parti gemellari plurimi nel 46% delle gravidanze. E di fronte alla gravidanza multipla, l'equipe medica domanda se si vuole procedere alla riduzione delle camere o alla riduzione embrionale. Di cosa si tratta? Si tratta della soppressione volontaria degli embrioni indesiderati che si sono annidati. Spesso questa viene praticata introducendo con un ago del cloruro di sodio negli embrioni indesiderati e l'iniezione di questa soluzione salina ne provoca la morte. Quarta problematica, l'atto procreativo che si trasforma in un processo tecnologico, di cui abbiamo già parlato. Quinta problematica sono le alte percentuali di insuccesso. Anche oggi 5 donne su 6 falliscono l'obiettivo. Falliscono l'obiettivo essendo il successo della fecondazione extracorporea basato unicamente su ripetuti tentativi. Sesta problematica, gli elevati costi degli interventi. Interventi che solitamente vanno ripetuti più volte. Settima problematica è il rischio presente e futuro per la donna. Scrisse il professor Flamini, che fu uno dei fautori della fecondazione extracorporea. L'intera procedura impone uno sforzo fisico non indifferente, sottoponendo l'organismo a stimoli ormonali non fisiologici, a mini interventi chirurgici, il prelievo degli ovociti, e almeno a una analgesia profonda o a una anestesia. Nel futuro inoltre, continua sempre il professor Flamini, la donna potrebbe soffrire alcune patologie, gestosi, placente previe, malformazioni fetali, gravidanze extrauterine, lesioni vascolari e iperstimolazioni ovariche. Un'ottava problematica, l'incognita per i bambini. Nascendo solitamente prematuri, questi neonati richiedono cure intensive prolungate e rischiano maggiormente la paralisi cerebrale, più 3,7 rispetto agli altri, e rischiano ritardi nello sviluppo mentale, più 4% rispetto agli altri. Ad esempio, alcuni ricercatori di una università australiana pubblicarono nel 2006 i risultati di alcuni studi che indicavano un aumento del 25% dei difetti in questi bambini. E vari scienziati, inoltre, temono la comparsa di anomalie tardive e malattie degenerative riguardanti il sistema nervoso e i muscoli. Portiamo due testimonianze. La prima è quella del professor Winston, padre scientifico della prima bambina concepita in provetta, che l'11 settembre 2003 ad un convegno a Manchester asserì che alcune tecniche di fecondazione artificiale dovrebbero essere più approfonditamente studiate, poiché potrebbero causare problemi di salute a lungo termine dei bambini nati dalla fecondazione in vitro. E il professor Sicard, presidente del Comitato di Bioetica francese, sostenne in una intervista pubblicata da Figaro il 16 novembre 2004 questo: da un lato si fa ricorso a tecniche estremamente complesse e sofisticate, dall'altro sempre più nati da queste tecniche di procreazione medicalmente assistita nascono fortemente prematuri e sono portatori di severi handicap. E allora giungiamo alla conclusione. La conclusione è questo: alle coppie consigliamo di non lasciarsi ingannare quando mostrano madri serene con in braccio figli nati dalla provetta o indicano centri che possono dispensare la felicità. Non scordiamo la sofferenza delle donne che hanno ottenuto esiti negativi, ma soprattutto non dimentichiamo le centinaia di embrioni che sono stati uccisi. I diritti di questi piccoli esseri umani precedono ogni nostro desiderio. Grazie e alla prossima.